In una casa in Sicilia ci sono delle persone che a sera parlano un sacco di tumore al colon. Chiacchierano di interventi chirurgici, fanno ricerche su Google. I carabinieri che le stanno ascoltando tramite le microspie installate si insospettiscono. Pensano che quelle persone sono troppo appassionate al tema perché il cancro riguardi una persona troppo lontana da loro. Dall'intelligence raccolta sanno che l'uomo che stanno cercando ha avuto un cancro al colon, che si è operato circa 2 anni fa, che ha visto comparire altre metastasi al fegato e che adesso forse fa la chemioterapia e che ha un vecchio problema all'occhio sinistro. Hanno l'identikit clinico e decidono di reinterpretare una vecchia lezione di Falcone. Se la sua era segui i soldi, ovvero segui il flusso di denaro per risalire al mafioso, la loro sarà segui la malattia. A novembre 2022 i militari accedono al database del Ministero della Salute. Tra milioni di dati cercano l'identikit del sospettato. Restringono prima la cerchia a 12 nomi, dopo un'altra scrematura scendono a 5. Quindi vengono colpiti da un paziente. Non solo è stato operato nel 2020 e nel 2022, ma ha prenotato recentemente una visita oculistica all'occhio sinistro. Il paziente si chiama Andrea Bonafede, un cognome che dice qualcosa, visto che è quello dell'ex capomafia della famiglia di Campobello di Mazara, Trapani, storicamente legatissima alla famiglia Messina Denaro. Andrea Bonafede esiste, è nipote del capomafia, fa il geometra ed è incensurato. I carabinieri decidono di approfondire la sua storia e controllano lo storico delle celle a cui si è attaccato il suo cellulare. Ogni volta che ci muoviamo, portandoci appresso il cellulare, il nostro smartphone emette una frequenza e si collega alla cella telefonica più vicina, che a sua volta copre una determinata porzione di territorio. Sapere a quale cella è collegato un cellulare significa identificare la porzione di territorio in cui si trova il cellulare e quindi, probabilmente, in cui si trova il suo proprietario. Scoprono che il giorno in cui ufficialmente il signor Andrea Bonafede veniva operato a Palermo, il suo cellulare era attaccato alla cella telefonica del suo paese, Campobello di Mazara, a 87 km in linea d'aria dalla clinica. Ora, magari Bonafede è uno che ama andare in giro senza il cellulare, magari è andato in ospedale senza portarselo dietro. Perciò gli investigatori vanno a recuperare le immagini delle telecamere di sicurezza sparse per Campobello, per avere la prova visiva della sua presenza in paese. E la trovano. Quel giorno in cui era ufficialmente sotto i ferri a Palermo, Bonafede era tranquillo a passeggiare col cane e fumare un sigaro a Campobello. Si dice che 3 indizi facciano una prova. Qui abbiamo il legame di Bonafede con i Messina Denaro, il quadro clinico combaciante e la distanza tra il Bonafede ricoverato e quello in salute a passeggio col cane. Ma in questo caso 3 indizi non bastano. Negli anni precedenti le segnalazioni per l'uomo sono state centinaia di mitomani e cartomanti. Una volta era arrivata una segnalazione dall'America. Una signora di Denver, Colorado, diceva di aver scoperto che il marito di origini siciliane era l'uomo che tutti cercavano. Spoiler, voleva vendicarsi dell'uomo che l'aveva tradita. Che sì, era consorte infedele, ma mica mafioso. Stavolta però i carabinieri decidono che la pista è promettente. Ufficialmente il signor Bonafede sta facendo un ciclo di chemioterapia alla clinica Maddalena di Palermo ed è atteso per lunedì 16 gennaio. Quella mattina in città ci sono 15 gradi, pioggia e vento a 33 km orari. Dall'alba più di 150 militari sono appostati sotto copertura nella zona, attorno alla clinica e dentro la stessa. Non sanno che faccia abbia il signor Bonafede, perciò aspettano che arrivi e si presenti lui stesso in accettazione. Come hanno ricostruito benissimo Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera e Salvo Palazzolo su Repubblica, alle 8 precise il signor Bonafede si mette in fila davanti allo sportello dell'accettazione. Deve fare il tampone prima di accedere alle cure e ha 3 persone avanti a lui. Alle 8:20, quando è il suo turno, si avvicina allo sportello e dice nome e cognome. È lui. Andrea Bonafede è nella struttura. Il colonnello Lucio Arcidiacono, capo della squadra del ROS, è lì vicino. È un omone nato a Catania che si è arruolato nei carabinieri nel 1993, l'anno delle stragi. Sono 8 anni che è sulle tracce di quest'uomo. Tira fuori il cellulare e scambia messaggi con i procuratori di Palermo che stanno seguendo passo dopo passo l'operazione dal Palazzo di Giustizia. Lo stesso palazzo che vi abbiamo raccontato tante volte in questo podcast. Quel palazzo in cui Falcone e Borsellino hanno cambiato la storia della lotta alla mafia, tra veleni, accuse e innovazioni. Il signor Bonafede, dopo il tampone, non sale subito al piano della clinica. Esce fuori. Forse vuole andare a prendere un caffè al bar prima di iniziare le cure. Una volta fuori, però, vede movimenti insoliti. Furgoni dei carabinieri, svolta verso via Domenico Lo Faso, dove c'è un ingresso laterale della clinica, ma tutta l'area è circondata. I militari lo seguono, gli si avvicinano, lo guardano, poi lo fermano. Il colonnello arcidiacono la domanda gliela fa lo stesso. Lei è Messina Denaro? L'uomo dà una risposta gelida. Lei lo sa chi sono. Sono Messina Denaro. Il re è preso.
Come ti chiami?
L'ho detto.
Come ti chiami?
L'ho detto, Matteo Messina Denaro.
Il nome in codice dell'operazione del ROS è Tramonto. L'origine e il significato di quel nome, Matteo Messina Denaro, latitante più cercato d'Italia da 30 anni, re di Cosa Nostra dopo l'uscita di scena di Totò Riina, lo scoprirà tra qualche minuto. Ma prima di scoprirlo anche noi, raccontiamo la sua storia. Io sono Francesco Giano e questo è Cosa Resta, il podcast di Will che racconta la storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati che hanno cambiato per sempre la lotta alla mafia. A 14 anni sparava, a 18 uccideva, a 31 metteva le bombe al nord. A Castelvetrano, dove è nato il 26 aprile del 62, figlio del capo mafia Francesco, ancora lo ricordano mentre scorrazza in Porsche verso il lido di Marina di Selinunte e fa le ore piccole al Paradise Beach. La bottiglia di champagne Crystal sul tavolo, il Rolex Daytona sul polso, i pantaloni di Versace e il foulard di seta al collo. Lirio Abate lo ritrae benissimo nel suo libro Usiccu, pubblicato nel 2020 per Rizzoli. Gli amici lo chiamano Diabolic, un po' perché in latitanza si sentirà inafferrabile come lui, un po' perché divora i fumetti. Voleva farsi montare due mitra che uscivano dal cofano della sua macchina blindata, racconterà il pentito Vincenzo Sinacori. E l'idea gli era venuta leggendo proprio un fumetto. Con i morti che ho ammazzato ci posso fare un cimitero, diceva ai suoi Messina Denaro. Stando solo a quelli accertati dalle sentenze, sono oltre 60. Tra loro, una donna incinta e un piccolo di 12 anni. La prima si chiamava Antonella, 23 anni. La sua colpa era essere la compagna del capomafia di Alcamo, uno che parlava male di Totò Riina e di Messina Denaro. Fu attirato in una casa e strangolata sotto l'occhio compiaciuto di Messina Denaro. Il secondo si chiamava Giuseppe Di Matteo. Aveva 12 anni e la colpa di essere figlio del collaboratore di giustizia Santino. Venne rapito, tenuto prigioniero per 3 anni e poi strangolato. Con azioni di questo tipo, Matteo Messina Denaro si conquista un posto speciale nel cuore del capo dei capi, il padrone di Cosa Nostra, Totò Riina. E proprio come Riina, l'uomo diventa latitante il 2 giugno del 93, il giorno in cui il GIP di Palermo ordina il suo arresto per associazione mafiosa e omicidio. Per 30 anni di lui ci rimane soltanto una foto da giovane con i Ray-Ban scuri e una vecchia audiocassetta di un vecchio processo in cui venne registrata quasi per caso la sua voce.
Buongiorno, il signor Messina Denaro Matteo. Le ricordo che ha l'obbligo di dire la verità. Regga la foto.
Pochi giorni dopo l'ordine d'arresto, Messina Denaro prende penna, due fogli di un quaderno a righe e scrive alla sua fidanzata dell'epoca, Sonia. C'è un mandato di cattura nei miei confronti, dice. È soltanto una grande infamia perché sono innocente della qualsiasi. Quindi si congeda. Non voglio coinvolgerti in questo labirinto. Spero tanto che almeno tu nella vita possa essere fortunata. Non pensare più a me, non ne vale la pena. Con il cuore a pezzi, un abbraccio, Matteo. Messina Denaro è noto in Cosa Nostra per due ossessioni, le femmine e i soldi. Non è sposato come gli altri capi mafia, ma ha avuto varie fidanzate. Nel covo gli investigatori troveranno sneaker griffate, vestiti di lusso, ma anche diversi profilattici e pillole per potenziare le prestazioni sessuali. Quanto ai soldi, è definito da Riina l'affarista. Fa soldi con le estorsioni, con lo smaltimento dei rifiuti, investe nei supermercati, nel turismo e ovviamente negli appalti. 4 miliardi di euro il valore dei soli beni confiscati in questi anni. La mafia trapanese ha una vocazione imprenditoriale particolarmente spiccata. Non chiede neanche il pizzo all'imprenditoria. Ne diventa socia in affari, aiuto finanziario, sostegno e protezione di ogni tipo in cambio di quote societarie. E sarà proprio Messina Denaro a diventare il simbolo della nuova mafia più affarista. Ricordate, siamo nel 93. Cosa Nostra ha fatto saltare in aria Falcone e Borsellino. Totò Riina vuole punire i politici che stanno danneggiando Cosa Nostra. E in questo momento il gota inizierebbe a spaccarsi. Da una parte più moderati, come Bernardo Provenzano, più scettico sulla strategia bombarola. Dall'altra, quelli che vogliono continuare con le stragi. Totò Riina, Luca Bagarella, i fratelli Graviano e Matteo Messina Denaro. Denaro ormai è il pupillo di Rina. Lo confermerà ai giudici il boss Giovanni Brusca, poi pentito.
Non c'era cosa che Totò Riina non faceva senza l'ausilio di Matteo.
Per Totò Curtu, Matteo è come un figlio. E quando lui viene catturato il 15 gennaio del 93, spera sia lui quello che continuerà a mettere bombe e terrorizzare lo Stato. In realtà, all'inizio del 94, tutto si ferma. L'Italia rinasce dalle ceneri di Mani Pulite. La Democrazia Cristiana e il Partito Socialista si sciolgono definitivamente. Il Partito Comunista cambia nome, nasce la Seconda Repubblica. E negli stessi mesi, dopo più di 21 morti e 110 feriti, Cosa Nostra smette di sparare allo Stato. Secondo gli investigatori inizia la cosiddetta strategia di inabissamento. Prima con Bernardo Provenzano e poi con Matteo Messina Denaro, ricercato numero uno, Cosa Nostra smette con le stragi per non suscitare allarme sociale, ma usa quell'energia risparmiata per cercare nuovi referenti e infiltrarsi sempre di più nell'economia. Totò Riina in carcere è furioso e si confida al suo compagno di carcere Alberto Lo Russo, in un colloquio registrato dagli investigatori. Questo signor Messina si sente di comandare, dice, ma non si interessa di noi. Questo fa i pali della luce, dice con sprezzo, riferendosi al business dell'energia eolica. Ma come cambia Cosa Nostra tra la fine degli anni 90 e gli inizi degli anni 2020? Secondo la direzione investigativa antimafia, è stata ormai superata per fatturato e potenza dalla calabrese 'Ndrangheta, che contribuisce più di tutte le mafie al giro di affari complessivo di 40 miliardi di euro l'anno. Cosa Nostra è in crisi di leadership, scrive la DIA, visto che i boss storici sono quasi tutti in carcere. Cerca a fatica di innovarsi, in assenza di operatività della struttura di vertice. Sente la concorrenza dei clan nigeriani e, secondo i dati del 2018, conta anche 250 pentiti, contro gli appena 170 dell''Ndrangheta. Ecco, forse non è corretto definire Matteo Messina Denaro come il capo di Cosa Nostra. Difficile che i clan palermitani accettassero di farsi comandare quotidianamente da un non palermitano. In questi anni spesso Messina Denaro ha gestito il potere senza rendere conto a nessuno e rendendo così più fluidi e meno gerarchici i processi interni a Cosa Nostra. Ma Matteo Messina Denaro rimane il nome, il fantasma, l'evocazione che suscita ancora prestigio e timore tra gli affiliati. Ha una rete di protezione enorme e ramificata, che gli ha permesso di restare primo la rossa per tanti anni, come ci spiega il presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, al telefono.
Non c'è dubbio che la latitanza di Messina Denaro è e la continuità del suo potere criminale su una larga area della Sicilia sono state rese possibili da una rete di fiancheggiatori che nei più vari strati sociali hanno prestato il proprio consenso alla attività e anche all'infiltrazione nel tessuto economico di una delle organizzazioni criminali più pericolose a livello mondiale.
Il procuratore di Palermo, per esempio, ha parlato di una borghesia mafiosa che l'ha aiutato. Un miscuglio di imprenditoria, mafia e massoneria. Si dice che la città abbia più logge massoniche che quartieri. E proprio questa rete di relazioni sarebbe stata il suo scudo, la sua protezione, fonte di risorse per guadagni e nuovi investimenti. Non è un caso, secondo molti, che il medico personale del signor Bonafede, alias Messina Denaro, appartenga a una loggia massonica. E non è un caso, parlando di protezione a tutti i livelli, oltre alla massoneria, che un senatore di Forza Italia, Antonio D'Alì, sia stato condannato definitivamente per concorso esterno in associazione mafiosa, come referente politico nel territorio di Matteo Messina Denaro. Ecco, indagheremo tanto tempo su chi ha aiutato, su chi ha taciuto. Per adesso, forse, la cattura di Messina Denaro, però, è la chiusura di un ciclo. Come ha detto lo storico Salvatore Lupo, è forse la vittoria definitiva sulla Cosa Nostra di 30 anni fa, quella delle stragi. La nuova Cosa Nostra, per il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, cercherà sicuramente di sostituire Matteo Messina Denaro come punto di riferimento per i grandi affari. Cercherà di ricostruire i suoi vertici, perché a differenza delle camorre, dice, ha una struttura con una testa sola. Perché, come ci ricorda sempre il presidente del Tribunale di Palermo, per quanto ci faccia schifo ammetterlo, la mafia ha uno straordinario talento.
Lo diceva anche Rocco Chinnici, e la mafia ha una straordinaria capacità di trasformarsi rimanendo però sempre se stessa.
Ecco, forse il 16 gennaio 2023 sarà ricordato come la giornata in cui abbiamo arrestato l'ultimo degli stragisti in libertà. E lo abbiamo fatto, in fondo, utilizzando le innovazioni investigative degli stessi Falcone e Borsellino. Siamo partiti dai dati, abbiamo giocato di squadra tra carabinieri e polizia, abbiamo utilizzato la tecnologia come intercettazioni telefoniche ambientali e siamo stati mossi anche da un po' di voglia di rivalsa. Ecco, ricordate il nome dell'operazione? L'origine del nome Matteo Messina Denaro l'ha scoperta poche ore dopo il suo arresto. Dopo la cattura, è stato portato dai carabinieri nell'hangar dell'aeroporto militare di Bocca di Falco, Palermo. I ragazzi del ROS hanno ripulito quell'hangar per farne la centrale operativa della squadra. Sul capannone c'è scritto Alfa 11. Come ha ricostruito Salvo Palazzolo, quando è arrivato Messina Denaro si è ritrovato davanti a un quadretto. L'avevano appeso i ragazzi del ROS quando è iniziata l'indagine, come monito. Dentro il quadretto, un foglio con una poesia. È una poesia che aveva scritto pochi giorni prima di morire la piccola Nadia Nencioni. 9 anni, fu una delle 5 vittime della strage di Firenze del 93, il cui mandante era proprio Messina Denaro. La poesia fa così. Il pomeriggio se ne va. Il tramonto si avvicina. Un momento stupendo. Il sole sta andando via a letto. È già sera. Tutto è finito. Titolo della poesia, Tramonto. Appena saputa la notizia dell'arresto, come prima cosa abbiamo voluto richiamare Paolino Biondo. Lo ricordate? Era il barbiere di Paolo Borsellino, nel cui salone il magistrato ricevette al telefono la notizia della strage di Capaci e che ci ha regalato delle parole bellissime. La mattina del 16 gennaio, dice, ha saputo la notizia che era nel suo salone.
Ero qua nel negozio che stavo scrivendo un documento, quindi c'era la radio accesa. Diciamo che attraverso la radio ho capito che annunciava la cattura del boss.
Paolino è speranzoso dopo tutto. Dice che la mafia sta cambiando volto, ma pure i siciliani, sempre di più.
C'è un risveglio delle coscienze, questo senza dubbio. C'è un risveglio, fa parte della cultura ormai, parliamoci chiaro, non è la cultura di una volta.
Prima di finire, Paolino ci ha congedato con le parole del suo amico Paolo Borsellino. Ci sono sembrate le più adatte per mettere un punto a questo capitolo di questa storia. E soprattutto le migliori per guardare avanti.
Io le posso rispondere che con una cosa, che un giorno, sono parole di Paolo Borsellino, questa terra diventerà bellissima. Parole di Paolo Borsellino sono queste. Okay. Dobbiamo avere fiducia.
Hai ascoltato Cosa Resta, un podcast di Will Media scritto da Francesco Giano e Carlo Notar Pietro. Post produzione, mix e sound design sono a cura di Lorenzo Marsiglia e Claudio Tommasi.